Tracce.
È sempre qui che ricomponiamo le tessere del passato, le avviciniamo, le rileggiamo, le riportiamo al presente perché possono ancora parlarci. Buongiorno, ben ritrovati all'ultima puntata settimanale, Sara Tognola con voi, fino alle 15.
Tracce.
Dunque, qui dovrei usare un tono da memoriale, perché questa data è una data veramente importante, non solo per l'Europa, ma anche per la Svizzera. L'8 maggio 1945, non riesco a fare il tono del memoriale, cambio registro, ve la racconto così, alla radio. Dicevo, l'8 maggio 1945, tra le 20 e le 21:15, le campane di tutta la Svizzera suonano a festa. Il Consiglio federale rivolge alla popolazione un messaggio radiotrasmesso, un messaggio, un momento solenne, un momento chiaramente condiviso che unisce il paese attraverso le onde radio. La Seconda Guerra Mondiale, iniziata il 1 settembre del 1939, è finita in Europa, si concluderà del tutto solo il 2 settembre del 45 con la resa del Giappone. Ma per il continente e per la Svizzera quel giorno segna una svolta simbolica decisiva, anche senza simbolico, una svolta decisiva. Allora, la traccia che ascoltiamo, che ho trovato, si inserisce in una puntata recente della serie La Storia Infinita, curata da Jonas Marti, dedicata alla Svizzera in guerra. È un racconto che ci ricorda come anche in un paese neutrale la guerra abbia significato mobilitazione, razionamento, oscuramento, bombardamenti ai confini, spie, profughi e persino tentativi di invasione.
Il Consiglio federale ha decretato per domattina la mobilitazione di tutte le truppe di frontiera.
La Seconda Guerra Mondiale.
Quello che tutti temevano, infine è successo.
Un conflitto con milioni di morti.
Guardate questa foto. Non sembra nemmeno di essere in Ticino.
La nostra piccola Svizzera è sopravvissuta a fatica.
È difficile oggi rivivere le emozioni, i sentimenti di quei lontani giorni di inizio settembre.
La straordinaria storia di un piccolo paese nel cuore di un'Europa sconvolta dalla guerra.
Qui alla dogana di Chiasso avremmo visto una scena incredibile.
Conosciamo attraverso i film quasi tutto della Seconda Guerra Mondiale. L'attacco a Pearl Harbor, lo sbarco in Normandia, Mussolini, Hitler. Ma conosciamo poco di quello che in quei drammatici anni è successo da noi, in Svizzera, nella Svizzera italiana. Un po' un paradosso, no? Come abbiamo vissuto quei drammatici anni? Ed è un po' partendo da questa domanda che con La Storia Infinita siamo andati alla ricerca di risposte. E oggi ne parliamo con Rafael Rues, curatore del blog di storia in Subrica Historica, un blog bellissimo, storico specializzato in fondo nella storia della Seconda Guerra Mondiale in Ticino. Allora, Rafael, le chiedo subito, siamo stati un piccolo paese nel cuore di un'Europa sconvolta dalla guerra, e che anni sono stati?
Ma sono anni che toccano profondamente la realtà ticinese e la realtà svizzera dall'aspetto che appunto l'Europa, Polonia, viene conquistata nel 1939 e poi con una cadenza quasi annuale la Svizzera si ritrova sempre più isolata, contornata dal nazifascismo. Arriviamo al 22 novembre 1942, dove la Repubblica di Pétain, la Repubblica di Vichy, la France Libre, viene conquistata dai tedeschi e dagli italiani, e a partire dal 22 novembre 1942 la Svizzera è praticamente, insieme alla Svezia, ma sul continente europeo la Svizzera è l'unica isola democratica appunto contornata dal fascismo. E tutto si accentua radicalmente l'8 di settembre 1943 con l'armistizio italiano.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
L'armistizio dell'8 settembre segna l'inizio della feroce occupazione nazista del nord Italia, con il governo fantoccio di Mussolini a Salerno. È allora che al confine meridionale svizzero le cose prendono una svolta drammatica e comincia un periodo di enormi sofferenze.
Cosa fa l'armistizio italiano? Porta la prima delle due grandi crisi umanitarie che il Ticino vivrà di mani proprie. Chi può riesce e cerca di salvarsi, e l'unico modo per salvarsi è di arrivare in Ticino.
Nonostante lo schieramento militare delle guardie di confine svizzere, non c'è nulla da fare. Quella che si riversa sulle frontiere è una fiumana, come si disse in quei giorni. Il 18 settembre si contano già 14.000 rifugiati in Ticino, che salgono a 25.000 in pochi giorni. Ci sono fuggiaschi di ogni genere, soprattutto militari.
Diciamo anni drammatici. La cosa che a me sorprende sempre è che noi oggi vediamo come è andata a finire. I protagonisti di allora non lo sapevano, cioè poteva finire male.
Assolutamente, poi vedremo più tardi che vi sono più periodi o più mesi dove tutto sembra finire molto presto e invece c'è una prolungazione come in una partita di calcio.
Rafael Ruiz, questa è un po' la grande storia, no? La storia politica, poi ci sono le piccole storie, l'oscuramento, il razionamento, la vita quotidiana in Ticino, nella Svizzera italiana, in Svizzera. È stata difficile, rinunce, sacrifici.
Quello che si può ricordare da interviste, ma anche leggendo i quotidiani dell'epoca, la prima cosa palpabile che noi oggi non ci rendiamo conto era il sorvolo del Canton Ticino e della Svizzera intera da parte dei bombardieri americani. Ed è un senso oppressivo, è proprio un rumore costante.
Ha detto bene quindi Jonas Marti, oggi sappiamo come è andata a finire, ma nel 1945, anni prima, quando è iniziata la guerra in Svizzera, la fine della guerra non è solo una notizia, è anche un passaggio emotivo collettivo, vissuto attraverso, appunto, come vi abbiamo raccontato, il suono delle campane, la voce della radio e la storia infinita di Jonas Marti. Ci ricorda proprio che la guerra non è fatta solo di fronti lontani, ma anche di vite quotidiane attraversate dall'incertezza, e anche la memoria, come la pace, ha bisogno di essere raccontata a scadenze regolari, perché no, per continuare a esistere.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Cosa avrai di più quando fa sera? Il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò. Quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi innamorati. Dietro
14:21 abbiamo ricordato l'8 maggio del 1945, l'abbiamo ricordato qui dalla Svizzera, dove tra le 20 e le 21:15 le campane di tutto il paese suonavano a festa per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Però è vero che accanto alla storia delle guerre corre sempre un'altra storia, diciamo una storia più anonima, più silenziosa, che riguarda chi prova a limitare la sofferenza, a soccorrere senza distinguere, a mettere al centro l'essere umano. Forse avete intuito dove sto arrivando, a chi sto arrivando, e anche nel cuore del conflitto. Questo lo racconto perché questa storia ha un nome, nasce in Svizzera, ne ha parlato anche questa mattina la collega Maria Pia Belloni, ha parlato di Henri Dunant, ginevrino, che nasce proprio oggi, l'8 maggio del 1828. Lui è un filantropo, un visionario, fondatore della Croce Rossa e il primo premio Nobel per la pace nel 1901. La sua vita cambia radicalmente nel 1859, una bella storia la sua, cioè bella, interessante, ha un bel ritmo la storia della sua vita. Dicevo, la sua vita cambia radicalmente nel 1859, dopo aver assistito, come sappiamo, agli orrori della battaglia di Solferino. Non soldati di un solo esercito, ma feriti di entrambi gli schieramenti, abbandonati sul campo, e appunto da lì nasce un'idea rivoluzionaria per l'epoca: il soccorso deve essere neutrale, organizzato e riconosciuto a livello internazionale. Vi dicevo, una bella storia la vita di Henri Dunant, ma io poi, questo è un aspetto che conosciamo più o meno tutti, quello della battaglia di Solferino, eccetera eccetera, però ci sono altre storie che risalgono all'infanzia di Henri Dunant. Io questo l'ho appreso grazie a un'edizione di Radio Scuola del 1962. Questa edizione racconta proprio la figura di Henri Dunant alle nuove generazioni, come faceva la Radio Scuola, non solo come personaggio storico, quindi la figura ufficiale che vi ho raccontato io, ma come anche esempio etico, come uomo che ha trasformato lo shock della guerra in un progetto concreto di umanità.
La Radioscuola presenta
Il vecchio signore con la barba bianca.
Testo di Ginette Bourat.
Adattamento in italiano di Iva Cantoreggi.
Nel 1963 la Croce Rossa celebrerà i 100 anni di fondazione. Non le regaleranno una poltrona, come si usa quando compie 100 anni la decana del villaggio, ma piuttosto le affideranno nuovi compiti umanitari. E voi, scolari d'oggi, costituirete le schiere della nuova generazione che tali compiti dovrà svolgere e portare a buon fine. Per questo oggi vi racconteremo come è nata una istituzione che ci è ormai indispensabile. Dunque, Henri Dunant, quel vecchio signore con la barba bianca, effigiato un poco ovunque e le cui fotografie molto spesso finiscono in solaio, fu un giorno lontano un bimbo di 6 anni, sensibile, caritatevole, che accompagnava il padre, medico, nei quartieri più poveri di Ginevra. Nel 1834, durante un viaggio nel sud della Francia, vide sulla strada i prigionieri condannati ai lavori forzati, incatenati l'uno all'altro, spaccare le pietre per la massicciata sotto un sole di fuoco. Aveva 6 anni, ma già scriveva un diario sul quale la visione di quella gente tormentata, anche se colpevole, venne fissata con semplici parole di bimbo. Ma quelle parole lavoravano dentro di lui.
Quando sarò grande...
Quando sarò grande, diceva nel segreto del suo cuore...
Io farò...
Cosa volesse veramente ideare non sapeva, ma che bisognasse aiutare chi soffriva, questo sì, era un concetto già profondamente radicato in lui. Tanto che a 16 anni già lo vediamo far parte della Société des Aumônes, che riuniva i ragazzi desiderosi di far del bene.
Anche noi le abbiamo queste società, gli esploratori, la Croce Rossa della Gioventù che sta nascendo nel Ticino e tutte le altre associazioni.
Sì, caro, ma allora non esistevano e quella associazione giovanile di Ginevra costituiva una quasi assoluta novità. I ragazzi visitavano i vecchi abbandonati, gli ammalati soli, i carcerati. Queste azioni sono tutte tappe verso la fondazione delle grandi società che conosciamo oggi. Ai tempi di Dunant, pensate, esisteva ancora la schiavitù. La lettura della Capanna dello zio Tom, che per voi oggi è soltanto un romanzo, lo fece piangere. E più tardi, quando già la Croce Rossa era nata, il ricordo di quel libro lo portò a collaborare con le organizzazioni che si battevano per l'abolizione della schiavitù nelle Americhe e ovunque. Ma procediamo con ordine. Il giovanotto, ormai sviluppatosi da quel vivace bimbo di 6 anni...
aveva raggiunto il traguardo dei 27 anni.
Era un uomo ormai.
E mi affidarono, nel 1855, la direzione della Società delle Comunità Svizzere di Sétif, nell'Africa del Nord. Da poco tempo l'Algeria era stata conquistata dalla Francia e la colonizzazione era di moda. Mi invidiate, ragazzi? Bel viaggio, vero? Partire verso l'Africa del Nord in quei tempi in cui tutto era avventura e di quel paese si raccontava fosse meraviglioso. La Kasbah bianca, i cammelli, un cielo sempre azzurro. Sì, in certi periodi l'Africa è così. Ma l'Africa non è soltanto questo.
Allora, così si raccontava nel 1962 la storia di Henri Dunant, quel vecchio signore con la barba bianca, in un'edizione di Radio Scuola. Quindi si raccontava la figura di Henri Dunant alle nuove generazioni. Certo, lui non ha impedito le guerre, ma comunque ha cambiato il modo di guardare a chi ne resta vittima. In un secolo attraversato il Novecento da conflitti sempre più vasti, ha introdotto un principio semplice e radicale: anche nella guerra l'essere umano viene prima di tutto. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dell'8 maggio 1945, questa idea appare più necessaria che mai.
We'll be right back.
Tracce.
Ron, che nel 1990 presentava questa canzone, Un momento anche per te. 14 e 38 minuti, abbiamo ancora tempo, abbiamo aperto cassetti particolarmente commemorativi, la fine della Seconda Guerra Mondiale, poi alla visione, abbiamo parlato anche della visione umanitaria di Henri Dunant, grazie a un bellissimo documento sonoro, un estratto dall'edizione della Radioscuola del 1962. Adesso parliamo di calcio, della nascita del calcio in Europa. Sì, perché proprio oggi, nel 1898, a Torino, si svolgeva il primo campionato nazionale di calcio italiano. È una competizione concentrata in una sola giornata, ispirata a un gioco importato dagli inglesi che già dal 1872 disputano la celebre Coppa d'Inghilterra. Il calcio arriva così sul continente come pratica nuova, moderna, per certi versi anche rivoluzionaria, inizialmente parecchio elitaria, poi sempre più popolare e nel giro di pochi decenni diventa anche un affare internazionale. Nascono le squadre nazionali, si confrontano stili di gioco diversi, si discutono sistemi, metodi, tattiche, strategie. Ecco, vi dico questo perché ho trovato il cassetto, questo è del 1950, una trasmissione radiofonica dedicata proprio alla squadra nazionale svizzera di calcio, che riflette proprio su questo, la natura del gioco in campo internazionale, e poi questo, la differenza tra la squadra sistemista, cioè dove i giocatori si muovono dentro una struttura e che viene prima delle individualità, e una squadra metodista o un gioco metodista, un gioco sistemista. Allora, metodista, quindi che sottende un'idea di gioco più fluida, più adattabile. Poi qui si parla anche del gioco offensivo, della scelta dei giocatori. Il resto lo ascoltiamo, riascoltiamo insieme.
Questa sera abbiamo invitato al nostro microfono alcuni giornalisti sportivi. Quindi la conversazione che faremo un po' alla buona sarà di carattere sportivo e sceglieremo l'argomento principale in vista della prossima partecipazione svizzera a Rio, quello della nazionale rosso-crociata. Il nostro titolo, il titolo almeno di questa conversazione, sarebbe il seguente: metodo o sistema di gioco della nazionale. Un po' superato forse questo argomento, perché del metodo, che è più quasi abbandonato da tutte le squadre, se ne parla poco e tutte hanno ormai una intonazione sistemista. Comunque i giornalisti che cortesemente sono venuti alla radio discuteranno su questo argomento e cedo anzitutto la parola al signor Piero Beretta, che è il presidente della nostra associazione sportiva giornalisti ticinesi. Che cosa ci dice signor Piero sull'argomento?
Dunque, prima di tutto ringrazio la radio della Svizzera italiana per averci qui riuniti e per averci offerto l'occasione di interessarci di un problema che effettivamente sta a cuore di tutti gli amatori del gioco del calcio. Sistema o metodo? Dottor Albertini ha detto ormai è superato, nel senso che buona parte si è pronunciata decisamente a favore del sistema. Per noi svizzeri la faccenda io la considero non ancora del tutto superata. Se non mi sbaglio, la commissione tecnica, che in un primo tempo si era pronunciata per il sistema e salvo errore il 19 marzo a Vienna contro l'Austria ha tenuto duro per una mezz'ora di gioco adottando il sistema, ha poi fatto, diciamo, un mezzo ritorno sulla concezione di quello che poteva essere conciliazione tra sistema e metodo.
Vedo però che l'avvocato Bianchi qui presente mi guarda con un'aria che sottintende una certa riserva in proposito. Che cosa vuoi dire, avvocato?
Io devo dire innanzitutto che sono dello stesso parere del collega Beretta. Io per la nazionale svizzera in questo momento preferisco senz'altro il metodo, vale a dire quel sistema di gioco che è stato adottato da molti anni e che le ha valso indubbi successi. Non è per fare della statistica, ma se la memoria non mi tradisce, negli ultimi 12 anni la nazionale svizzera, su 61 incontri disputati, ne ha vinti 23, ne ha pareggiati 10 e ne ha persi 28. E se ciò non bastasse, negli ultimi 10 anni, negli incontri contro le tre squadre che sono ritenute da tutte tra le più forti del mondo, vale a dire Inghilterra, Svezia e Italia, la squadra nazionale svizzera è in bilancio attivo, avendo ottenuto contro l'Italia una vittoria e due pareggi e una sconfitta. Contro la Svezia due vittorie e due sconfitte e contro l'Inghilterra tre vittorie e due sconfitte. D'altra parte, dal momento in cui le squadre che forniscono oggigiorno alla squadra nazionale, i giocatori, sono ancora oggi metodiste, sarebbe illogico e poco prudente cambiare il sistema di gioco proprio alla vigilia dei campionati del mondo.
Ma non so se permetti, intervengo io.
Prego, prego.
A me sembra che, io non sono forte in fatto di statistiche, ma mi sembra che oggi dobbiamo guardare un po' i giocatori che abbiamo a disposizione per formare questa nazionale. Sono d'accordo che col metodo adottato negli ultimi anni si sono ottenuti dei successi anche, si sono ottenute anche delle sconfitte. Ma a me sembra che ormai i giocatori buoni che abbiamo oggi in Svizzera sono quelli che tutti conosciamo, sono quei 13 o 14 e nella maggior parte i migliori sono elementi difensivi.
Allora chiedo scusa ai presenti. Nel 1950 qui abbiamo parlato tra il primo campionato italiano del 1898, questa riflessione tecnica, sistema metodista, sistema sistemista sulla nazionale svizzera appunto del 1950, qui passano poco più di 50 anni tra 1898 e 1850. In mezzo c'è la trasformazione del calcio da gioco importato a linguaggio internazionale, analizzato, discusso come abbiamo sentito, raccontato anche alla radio con passione, con competenza, un gioco che cambia da paese a paese ma che proprio per questo diventa uno spazio di confronto, di identità e, mi viene da dire, oltre che di sistema, soprattutto di metodo.
Matter how.
È dal 1998 che ascoltiamo questa canzone di Cher. Nel frattempo si sono fatte le 14:49, ho ancora una traccia. Questa la voglio assolutamente mandare in onda. Dunque, prima siamo partiti da Torino, dal calcio che arriva dall'Inghilterra 1898, dai primi campionati, dall'idea di uno sport che diventa linguaggio nazionale e popolare, non più d'élite. Ma Torino, nel calcio italiano, porta con sé anche un'altra data, impossibile da dimenticare. E sapete qual è questa data? Non è l'8 maggio, è il 4 maggio, lunedì scorso, e prima ancora di essere una pagina sportiva, questa data è una ferita collettiva. Ve la voglio raccontare, ci tengo a raccontarvela, perché anche se non ero ancora nata, me l'hanno raccontato in molti, questo è una tragedia. Me l'hanno raccontato chi c'era, chi si ricordava, chi aveva ascoltato alla radio la cronaca di quella grande tragedia, chi quella tragedia anche l'ha vissuta davvero. Il 4 maggio, ve l'ho detto, non vi ho detto l'anno, è il 1949. Un aereo si schianta contro la collina di Superga, alle porte di Torino. A bordo c'è il Grande Torino. Grande Torino perché è una squadra di calcio che stava vincendo il 5º scudetto consecutivo. È la squadra più forte d'Italia, una formazione che rappresentava non solo un club, ma un'intera speranza di rinascita nell'Italia del dopoguerra. Nell'incidente muoiono tutti: calciatori, dirigenti, giornalisti, l'equipaggio. La traccia che ascoltiamo documenta uno dei momenti più strazianti di quella tragedia, i funerali. E assieme ai funerali il discorso di Ottorino Barassi, presidente della Federazione Italiana di Calcio, un discorso commosso in cui vengono letti ad alta voce, ve lo dico io anche se in questa traccia non li sentirete, però in questo discorso vengono letti ad alta voce tutti i nomi di chi ha perso la vita.
E ora al microfono l'ingegner Barassi, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Prima che questi vostri straziati resti ci abbandonano, prima che l'addio definitivo sia dato da tutti, compio un sommo dovere, un grande dovere. Vi annuncio, fratelli cari, che il Torino ha vinto il suo 5º campionato. Voi lo avete vinto ancora una volta. Esso vi è stato consacrato stamane ufficialmente per merito vostro che l'avevate conquistato, per volere di tutte le società, di tutte la famiglia calcistica, di tutti gli sportivi, perché non fosse una tragedia senza pari, così ulteriormente ingiusta, di privarvi di questo riconoscimento per il quale avevate tanto lottato, di questa gioia per il vostro Torino, che era il vostro orgoglio e la vostra passione. Siete campioni per la 5ª e per l'ultima volta. Lo saranno ancora certamente quei bambini che, guardandovi attraverso la rete del campo, hanno da voi imparato la sublime arte del pallone, perché voi eravate i maestri. Lo saranno quelli che hanno appreso da voi la lealtà, lo spirito d'attaccamento alla società, alla città, l'animo profondamente sportivo. Lo saranno da voi e per voi. Lo saranno ancora una volta, campioni, solo che vi ricorderanno, solo che penseranno a quelli che erano i grandi della nostra famiglia, che così, di colpo, tutti insieme, ci hanno abbandonato, non sappiamo perché. Perché forse eravate un complesso troppo grande. Ce lo dice oggi l'affetto del mondo, il dolore di tutti. Non è solo una questione di valentia, non è solo una questione di abilità sportiva, quella che può suscitare tanto profondo dolore in tutti, vuol dire che era un complesso di affetto, di lealtà. Ed è questo che oggi si riconosce in voi, figli di quel Torino, figli di quel toro che non perirà. E vi chiamo perché devo ricordare a tutti il vostro nome, perché sia questo l'ultimo appello, quello che vi spettava dopo che a Milano conquistaste la simpatia generale e la considerazione di tutti in un'affermazione di forza che sarà incancellata. Siete periti assieme, sarete ricordati assieme.
Il giorno dopo la tragedia, il 5 maggio del 1949, Gianni Brera scrisse su La Repubblica: «Il lutto è atroce, la tragedia ci appare come una maledizione biblica non meritata dal Torino né dall'Italia. Intanto quei meravigliosi ragazzi non sono più con noi e l'acerbo rimpianto non ha fine». E Indro Montanelli disse: «Quel Torino ancora in trasferta, gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede». E ancora oggi sul web circola quell'immagine, la fotografia della squadra del grande Torino appesa a una parete, sopra un lenzuolo bianco con una scritta in rosso granata: «Come voi, nessuno mai». E ancora oggi, il 4 maggio, ci sono persone che salgono a Superga per lasciare dei fiori.
I'm facce.